Buongiorno, come sempre, ogni lunedì al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Allora, io direttore ti faccio fare intanto una fotografia di quello che è stato questo, perché veramente è successo tanto, tantissimo. Cominciamo da una fotografia e poi andiamo in ordine, ma è chiaro che l'argomento del giorno è quello che potrebbe succedere a questo punto a Torino, casa Juventus, dopo quello che è successo ieri in campo.
Sì, diciamo la fotografia è soltanto la testardaggine a volte di insistere con una soluzione che a un certo punto del campionato è sembrato assolutamente incongrua alle capacità della Juve. Io faccio questo ragionamento. La Juve non è così brutta come si è vista in mano a Pirlo, cioè credo che giocatori delle qualità di Chiesa, di Kulusevski, di De Ligt, ma dello stesso Cuadrado, di Dybala, di Ronaldo, non abbiano, come dire, dato la loro qualità al 100%, non abbiano mostrato la loro qualità al 100% per assoluta incapacità da parte del tecnico di offrire posizioni, ruoli, compiti e gioco realmente moderno. Mi riferisco per esempio al fatto che tante squadre in Europa, ne cito due perché le abbiamo viste, il Manchester City e il Chelsea, giocano senza palla. La Juventus non gioca senza palla. Quindi è una Juventus che si basa sulle posizioni dei giocatori spesso distanti tra loro, che fa un'enorme marea di errori clamorosi nei passaggi anche semplici, perché nessun giocatore A si assume la responsabilità di un passaggio, B si assume la responsabilità di un dribbling che possa scavalcare l'uomo. Non c'è un accompagnamento corale per questa squadra. Questo è il più grande bluff, il più grande errore che Pirlo ha mostrato dall'inizio di questa sua avventura alla Juventus. A questo punto io mi domando, ma non poteva la Juventus accorgersene prima di arrivare a questo punto incredibile in cui la Juve rischia realmente, a questo punto il 90% è compromesso la qualificazione in Champions?
Domanda che ribadiremo tra poco, visto che arriveranno, già stanno arrivando una serie di messaggi al 3318200213, quindi ce la teniamo tra poco a questa domanda e proviamo a trovare delle risposte e altre interpretazioni. Volevo però, direttore, prima di entrare nello specifico di quello che potrebbe anche accadere oggi stesso in casa Juventus, andare in casa Milan e fare il discorso opposto. In tanti tifosi del Milan, devo dire, i giorni scorsi, ai quali abbiamo risposto anche col direttore Jacobelli, non erano molto contenti, non sono molto contenti di Pioli, dicono è arrivato Mourinho alla Roma, c'è Conte all'Inter, ci serve un allenatore. In realtà poi Pioli ancora una volta ha dimostrato ieri che magari non si è inventato niente di eccezionale, però la mossa a Brahim Diaz gli è bastata per mettere in difficoltà una Juventus, per carità, già in difficoltà da sola, però possiamo dire che ieri la prestazione del Milan comunque all'Allianz è stata, al netto degli errori della Juventus, una prestazione assolutamente importante. Che va elogiata assolutamente, di una squadra che si sta giocando, si è giocata ieri delle chance importanti invece per accedere nella zona Champions.
Allora, il Milan di Pioli ha delle soluzioni tattiche importanti, nel senso che comunque ha una visione più europea del proprio calcio. Infatti, tutti i giocatori, da Bennacer a Saelemaekers a Theo Hernandez, si muovono con sincronismo, con la capacità, c'è Çalhanoğlu, con la capacità di far gioco, soprattutto in fase offensiva, di pungere e riconquistare palla. E la difficoltà delle squadre di Pioli, e lo ha scritto anche egregiamente in questi giorni Franco Arturio sulla Gazzetta dello Sport, è quella di cedere un pochettino da un punto di vista fisico nelle fasi finali del campionato. Questa è l'unica, diciamo, appunto che si può fare a Pioli. Però io dico una cosa, il Milan ha combattuto fino a poche giornate fa per lo scudetto, questo non dimentichiamolo. Quindi alcune critiche ci possono stare perché anche il Milan, prima della partita con la Juventus, era in un declino, una fase di declino che la poteva portare addirittura alla clamorosa esclusione dalla Champions. Champions ancora comunque da conquistare definitivamente. Ecco, passare dallo scudetto diciamo, alla mancata qualificazione in Champions sarebbe stata una delusione che forse poteva e potrebbe comportare anche l'esonero del tecnico. Quindi non innamoriamoci mai di nulla e di nessuno. Io non faccio mai le battaglie per nessuno nel calcio perché i risultati poi si contano come le pecore, diciamo, alla fine, nel recinto. Quando sono entrate tutte nel recinto si possono fare. In questo momento, ecco, nel recinto della Juventus non è entrato nulla e nelle ultime 3 giornate trovo difficile che possa entrare qualche cosa di significativo, anche se dovesse vincere la Coppa Italia. Quindi l'esclusione della Champions sarebbe assolutamente clamorosa.
Oltre
Nel Milan
sì.
vediamo se si qualifica per la Champions, ha ha fatto, come dire, un po', posso dirlo, il minimo sindacale per quelle che erano state le premesse inizio stagione.
Certo, perché poi insomma a un certo punto, a parte che è stata campione d'inverno a braccetto con l'Inter, difficilmente nella storia, poi direttore, lei ha più memoria di me, credo, delle squadre che siano state campioni d'inverno addirittura non sono entrate tra le prime quattro, quindi sarebbe clamoroso se scivolasse.
Beh, guarda,
fuori.
Ti posso dire, sì. Il minimo sindacale lo hanno fatto entrambe e lo faranno forse entrambe le milanesi, perché adesso possiamo acclamare assolutamente con pieno merito lo scudetto all'Inter in assoluto, non a Conte. Ma questo non vuole essere una critica a Conte, vuole essere soltanto, come dire, un discorso realista di fronte a quelle che sono state, diciamo, come l'andamento dell'intera stagione, perché è chiaro che adesso, come dire, Conte stesso incensa se stesso, i propri giocatori, abbiamo fatto cose incredibili, di clamoroso, festeggiamo, eccetera, eccetera. Un po' contrario all'indole di Conte, che è solitamente timido nel festeggiare troppo, ma in questo caso vuole festeggiare perché vuole calcare la mano su una stagione che, se non si concludeva con lo scudetto dell'Inter, sarebbe stato un fiasco. Parliamoci chiaro, sì. Perché l'Inter era uscita dalla Champions, è uscita dall'Europa League, quindi se non avesse vinto lo scudetto sarebbe stato un fiasco. Ha vinto lo scudetto, massima acclamazione, per carità, però ricordiamoci sempre la storia. Lo stesso per il Milan, dalla lotta per lo scudetto all'uscita dalla Champions, ha fatto anche questo il minimo sindacale. Chi in qualche modo sta ancora sempre sorprendendo per le qualità che mostra in campo e di gioco è soltanto l'Atalanta in questo momento. Il Napoli, se si qualifica per la Champions, ha fatto il minimo sindacale, perché anche quella del Napoli era una formazione che negli ultimi anni aveva combattuto con la Juventus addirittura per lo scudetto. Quindi delle prime in classifica, quella che può realmente gioire, al di là dell'Inter che interrompe il dominio della Juventus, sicuramente quella che può gioire al 100% è sicuramente l'Atalanta.
Esatto, che insomma continua a far vedere che ha uno stato di salute importante, Atalanta, che poi sarà determinante magari proprio per il futuro del Milan, visto che si dovranno incontrare.
Vincenzo, sì. Non voglio essere troppo rigoroso, però la memoria è importante riportarla, certo. Cioè ricordiamoci, l'Inter è uscita dalla Champions, dall'Europa League, il Milan combatteva per lo scudetto, il Napoli combatteva per lo scudetto, la qualificazione in Champions per queste squadre, come la vergognosa uscita dalla Champions per la Juventus, rappresentano, come dire, per alcune un traguardo minimo, per altre addirittura una vergognosa eliminazione. Quindi le sentenze, chiamiamole sentenze, i giudizi a fine stagione vanno fatti con completezza d'esame.
Sì, e con memoria, e quindi sposo appieno, direttore, la tua lettura. Stanno arrivando già tanti messaggi, io me lo immaginavo, sulla Juventus, e quindi tra poco ci arriviamo. Juventus, che è stata l'unica squadra, così tocchiamo un po' tutti i temi prima e ci avviciniamo pian piano, a essere battuta addirittura a casa propria dal Benevento. Benevento che però ieri perde una gara importante per la lotta verso la salvezza, che si complica adesso ancora di più, ma soprattutto a fare rumore sono state le parole di Vigorito, che ha attaccato in maniera molto forte Mazzoleni, parlando, anzi facciamo una cosa, Giorgio, dovresti avere l'estratto, ti chiedo di mandarlo un secondo, lo dovresti avere già pronto e tagliato, quindi se ci dai un'occhiata eccetera, ha attaccato fortemente l'Oreste Vigorito, presidente del Benevento, Mazzoleni, parlando anche di una telefonata che lui, presidente Vigorito, ha avuto da Napoli come solidarietà, e parlando di un arbitro che viene mandato a punire o a mettere in difficoltà le squadre del sud. Parole forti, direttore, nell'attesa di recuperarle vuole dirci il suo pensiero.
No, allora il mio pensiero è questo: io sono meridionale, fiero di essere napoletano e fiero di vivere la cultura del sud, ma detesto le lamentazioni, proprio le detesto come i teoremi, le esagerazioni attorno a teorizzazioni assurde. Allora Mazzoleni ha sbagliato clamorosamente, è un arbitro che non può più stare nemmeno in cabina VAR, ma è un errore. Mazzoleni è un arbitro anche scarso, io lo censurai violentemente sulla Corriere dello Sport nella finale di Supercoppa a Pechino, quando sbagliò clamorosamente, secondo me, delle decisioni importanti. Quindi Mazzoleni è un arbitro scarso, oltretutto è recidivo al VAR, perché nel turno precedente ha penalizzato il Napoli perché si è voluto attenere al regolamento in cui non poteva entrare nel merito della decisione dell'arbitro, e anche in questo caso lui non può entrare perché non c'è stato un chiaro errore. L'arbitro ha visto giustamente un tocco della gamba da parte di Samoa nei confronti di Viola e lo ha punito con il rigore, giustamente. Quindi anche in questo caso ha fatto un doppio errore nell'intervenire e nel far cambiare idea all'arbitro. Quindi Mazzoleni, in questo caso, per me, siccome si è dimostrato un arbitro scarso e anche un osservatore al VAR altrettanto scarso, va tenuto a casa, insomma. Basta, si guardi le partite in televisione come tutti i comuni mortali, perché questo errore è clamoroso. Quindi appoggio assolutamente quello sfogo di Vigorito. Non mi piace la seconda parte sul ce l'hanno con i meridionali, perché queste cose qua le respingo sempre all'origine proprio.
Direttore, tu sai molto bene, la penso come te, perché poi dopo si crea quella sorta di vittimismo provinciale che non aiuta neanche a risolvere i problemi. Non c'è bisogno di chiamare in causa Napoli.
Noi la pensiamo assolutamente nella stessa maniera. Sì. Io adoro le capacità imprenditoriali di un Vigorito. Oh. Il premio Strega, lo Strega, l'organizzazione, le attenzioni energetiche per la natura, eccetera, eccetera. Io l'impegno sul territorio, lo stadio. Io amo l'imprenditore che fa impresa, non amo l'imprenditore che si lamenta su luoghi comuni, sì, sì, sui quali io, anche con il mio lavoro e con il tuo lavoro, con la nostra presenza, cerchiamo appunto di dare un esempio che sia di diversità, in cui il lavoro premia, le capacità imprenditoriali premiano, la capacità di non lamentarsi e di lavorare insieme agli altri può far emergere determinate qualità. Ecco. Quando invece si casca nuovamente nel catino della lamentazione, io mi estraneo, mi allontano.
No, sono d'accordo, e diventa un problema, perché poi alla fine uno è lecito pensare, si lamenta per avere qualcosa a favore. Poi,
ma poi ha ragione Vigorito, Vincenzo, ha ragione, ragione.
Per carità.
Censuriamo soltanto, ecco, dal mio punto di vista,
il vittimismo.
Quel fatto ce l'ha con i meridionali,
esatto.
Perché quello è insopportabile.
Quello è insopportabile, anche perché poi... È vero che è difficile, direttore, soprattutto in questo mondo, avere onestà. Però magari l'onestà ti potrebbe portare a dire: che cosa vi devo dire? È una cosa assurda che non sia stato dato quel rigore, soprattutto che il VAR sia intervenuto e l'abbia fatto togliere. Però ci sono stati dei momenti in cui ci è andata bene, vedi a Torino sul fallo col fallo su Chiesa, che poteva essere calcio di rigore abbastanza netto. Questa volta è andata male e va bene un discorso così. Tu lanci un segnale, lanci un input e riconosci anche che qualche volta ti è andata bene. Però in questo caso l'errore di Mazzoleni era grave. Ma andare a tirare fuori la punizione alle squadre del Sud e la chiamata da Napoli, secondo me, porta proprio fuori strada, direttore. Forse anche quelle che sono le giuste lamentele poi vanno in secondo piano.
No, ma non solo, apre come sempre quell'alveo di lamentazioni nelle quali tu non puoi avere più argomenti di discussione.
Esatto.
Perché se tu ogni volta, e lo fai con la Juve, per esempio, diciamo da parte del Napoli, e lo fai da parte del Napoli o del Benevento nei confronti di un arbitro, cioè, se ogni volta cadi in quell'alveo, dove può esserci più la discussione? Non può esserci. Uno dovrebbe dire: no, ma guarda, questo non mi sembra un argomento credibile. Io invece rimarrei sempre nella concretezza dei fatti. Mazzoleni ha fatto delle cappellate, ha sbagliato clamorosamente, sì. Ma si rimanga su questo terreno, perché è un terreno razionale. Si può chiedere anche a viva voce, siccome l'errore è molto grave, l'esclusione di Mazzoleni, benissimo, ma basta con le battaglie di retroguardia, con il sospetto, con qualche cosa che agita poi un pochettino l'irregolarità, diciamoci la verità, l'irregolarità del campionato va a ingigantire problemi, a creare la cultura del sospetto, quello ruba e noi siamo migliori perché non rubiamo, ma non è così,
No. Allora, direttore, ci sono tante domande dei nostri ascoltatori, adesso facciamo un po' di botta e risposta con loro. Dunque, comincio da questa. Ad ogni sconfitta della Juve la colpa è di Ronaldo e di Pirlo, ma non si pensa ai giocatori mediocri oppure forti, ma senza mentalità che abbiamo. E questo l'abbiamo detto, cioè da un lato non è una rosa competitivissima, però sicuramente, direttore, possiamo dire che tra le prime quattro questa rosa c'è.
Sembra molto più scarsa di quello che è,
esatto,
io lo ribadisco.
Esatto.
Ci sono dei giovani, diciamo, di talento, Chiesa, certo, Kuzeski, De Ligt, ma anche diciamo altri giovani, Demiral, ma ce ne sono anche altri che possono, in un'organizzazione degna di tale nome, basta solo un'organizzazione degna di tale nome, emergere e far vedere le loro qualità. Ma in questo tipo di organizzazione, in cui nessuno ribadisco, nessuno si assume la responsabilità di un passaggio. Ma avete visto la modestia anche di Alessandro? Ormai la gente lì dietro ha paura, ha paura di fare un passaggio in avanti o di intraprendere un'iniziativa personale. La cosa più comoda che fanno, passaggio indietro o al difensore a fianco. Questa è la cosa che fanno e sanno fare benissimo. Ma si può giocare al calcio così?
Direi di no.
Non è questo il calcio.
Domanda per il direttore Pirlo. Cosa aspetta a dimettersi? Io la leggenda che se ti chiama la Juve devi accettare per forza, non ci credo. Un professionista deve guardarsi allo specchio e sapere cosa può fare e cosa no. Voi sareste in grado di fare il presidente del Consiglio? Pirlo, eccesso di superbia, secondo Pierre. Direttore.
Ma questo è verissimo, appoggio assolutamente questo intervento. E dico anche che un giocatore, ex giocatore, che vuole fare l'allenatore deve avere anche il coraggio di dire dei no a suoi ex compagni di squadra fino al giorno prima. Cioè deve dire: io non voglio più Bonucci, Chiellini deve stare in panchina a lungo, forse fa qualche partita di Coppa Italia, Buffon basta con gli strepiti e i rinnovi, la squadra la voglio mettere io, voglio lanciare i giovani. Poi idee decise che nel corso della prima parte della stagione abbiano un'applicazione e poi diciamo solo un raffinamento nella seconda parte, ma non continuamente cambiare. La coppia dei centrali davanti alla difesa è cambiata una decina di volte, è sparito Arthur, è sparito anche il ruolo di McKennie, la coppia che piaceva di più all'inizio poteva essere McKennie Arthur, sparita. Si ripropone un Bentancur che si sta rovinando. Io non credo neanche che questo ragazzo sia così scarso, ma sembra che non abbia una visione periferica, gli avversari gli arrivano addosso, ha sempre un tempo dilatato nel passare il pallone e sbaglia il passaggio. Sta diventando un disastro per Bentancur, quindi non credo che siano tutti demeriti dei giocatori e credo che l'allenatore che non ha dato l'impronta doveva avere il coraggio di dire: io non posso farcela perché non ho il coraggio di rompere con il mio passato da giocatore.
Paolo da Milano scrive: salve direttore, le vittorie a gennaio di Supercoppa con il Milan, Lazio, Roma, Napoli in campionato hanno illuso la società a pensare che la Juve di Pirlo stava crescendo, credendo che quindi fosse la scelta più giusta da fare quella di Pirlo, senza guardare invece la discontinuità che c'è sempre stata tutto l'anno. Buongiorno TMV Radio, per me la Juve ha peccato di presunzione, Agnelli ha avuto in testa solo la Superlega, convinto che la squadra avrebbe comunque vinto anche con Pirlo, ma quest'anno Agnelli non ne ha azzeccata una, dall'esonero di Sarri al caso Suarez, fino alla Superlega, occorrono cambiamenti radicali, non so con quali soldi si possano fare. Ne leggo un altro, così rispondiamo a tutti quanti. È per l'ennesima volta Pirlo nel dopoguerra ha dichiarato di aver visto bene la squadra in settimana, ma per il bene di tutti, gente comune, media, addetti ai lavori vari eccetera, meglio non andare a recuperare gli elogi del calcio liquido, Pirlo Olandia, McKennie nuovo Davids eccetera. In parecchi sono scesi dal carro, i detrattori attuali sono quelli che lo avevano elogiato a ottobre. Mi ha colpito l'analogia con le dichiarazioni di Sarri: questa squadra è inallenabile, hanno un'idea di calcio che non accetta cambiamenti. Io parto da queste parole che Francesco da Napoli giustamente secondo me ci evidenzia. Direttore, che pensiero ha fatto quando ha detto queste cose?
No, allora sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore e dico che Pirlo alla fine è sembrato proprio veramente distaccato. L'avete visto che lui incoraggiava ancora, urlava ancora dal campo sul 3-0 per il Milan, in una situazione assolutamente in cui tu hai perso la linea strategica del perché stai su quella panchina. Cioè è inutile che tu stai a dire ancora la posizione di uno sulla rimessa laterale quando stai perdendo 3-0 e sei fuori dalla Champions, non hai più nulla da fare. Secondo me dovresti prendere atto di una situazione, perché sembra veramente uno che continua a fare un qualche cosa in automatico senza capire più perché lo fa. Quindi mi sembra talmente paradossale questa situazione in cui Pirlo non sa dimettersi e la società non lo caccia subito, per cui si arriva realmente a situazioni surreali di un allenatore che continua a urlare ai suoi anche se è proprio fuori da tutto, ma fuori da qualunque tipo di ragionamento. Allora io dico, è vero che c'è stato qualche cosa che si è visto all'inizio, su Agnelli il discorso è un po' più delicato, è sempre il presidente che ha portato 9 scudetti. Io dico, sul presidente che ha portato 9 scudetti in qualche modo bisogna avere attenzione nel giudizio, e dico che comunque negli ultimi 2 anni non ne ha azzeccata una, ha sbagliato nei confronti dei suoi dirigenti ad esautorarli nel prendere Sarri al posto di Allegri, cioè nel senso di accontentarli, ma poi di esautorarli una volta che Sarri non ha creato un feeling con il presidente, perché lì è saltato lo schema. Cioè Sarri l'hanno voluto Nedved e Paratici, ma poi non si è creato quel feeling necessario, quella chimica necessaria per poter andare avanti nel progetto. E a quel punto lì, secondo errore, Agnelli prende Pirlo per dire adesso faccio io, vi faccio vedere che cosa posso fare. E ha sbagliato la società sul caso Suarez, sbagliato nei modi e nei tempi sulla Superlega, perché quella è un'idea valida che sicuramente tornerà in auge, ma non in quei modi. Allora dico, il presidente ha sbagliato molte volte, però è un presidente che ha portato 9 scudetti di fila, questo non va dimenticato. Però io dico, in questo momento una sorta di gestione più controllata, chiamiamola dal cugino o da altre figure, ci vuole, nel senso che l'assenza di un direttore generale come Marotta è cruciale, perché Nedved come immagine della società non è proprio il massimo, neanche come comunicativa. Lo stesso per Paratici, che è un grandissimo scopritore di talenti, è un attentissimo scout su quelli che possono essere le novità per la squadra. Dopodiché ci vuole un manager e una capacità di gestione dei problemi che in questo momento, da 2 anni a questa parte, non viene più risolta in maniera soddisfacente. Quindi gli ultimi 2 anni sono stati un vero disastro.
Prima di leggere i prossimi messaggi, direttore, si aspetta che questa mattina possa arrivare una decisione da parte della Juventus, visto che Pirlo ha fatto capire che non lo farà.
Io dico sinceramente, per dare un po' un segno di rottura, chiaramente non puoi prendere Allegri, che magari prendi per l'anno prossimo, e fargli fare queste ultime 3 partite, ma fai una specie di traghettamento per dare il segnale che comunque a fine stagione cambieranno molte cose. Metti Tudor sulla panchina, esoneri assolutamente Pirlo, ma non per dargli uno schiaffo, per evitargli queste ultime 3 partite, ma per dire ragazzi, qua c'è bisogno di una piccola scossa, perché altrimenti anche la Coppa Italia
se l'Atalanta
affrontata in questo modo diventa una passeggiata per l'Atalanta, perché da soli i giocatori mi sembrano smembrati, spaccati tra di loro. Sono giocatori che non dialogano, secondo me non dialogano nemmeno nello spogliatoio, sono giocatori che ognuno è un suo mondo. Ieri mi faceva tenerezza Chiesa, perché è l'unico in grado di saltare l'uomo, ha in questo momento una fisicità e una capacità tra le più lucide della Juventus, ma non viene messa in mossa, perché anche lui lo vedi che sta sempre a discutere con i compagni, lo vedi in campo su quello che fa, perché qualcuno lo riprende, qualcuno lo fa sentire in colpa o perlomeno lo critica. E io dico, bisogna fare attenzione, cioè non ci può essere questa anarchia di gioco, ci deve essere un allenatore che comandi e che dica le cose giuste da fare in campo. Là nella Juve non ce n'è uno che fa le cose giuste in campo, non ce n'è più uno.
Domande che continuano ad arrivare, ma torniamo anche un attimo sulla vicenda relativa alle squadre campane, perché c'è un ascoltatore, direttore, che dice: le squadre campane danno fastidio in Serie A, ha ragione Vigorito e io tifo Salernitana.
Ma fastidio in Serie A, allora le squadre campane sono quelle che hanno il tifo più caldo, quindi il successo di Maradona è stato il successo di un popolo. Il successo del Napoli quando avviene è un qualche cosa che viene assolutamente applaudito da tutti, quindi io non capisco a che cosa ci si riferisca. Io ribadisco, finiamola con questa storia un po' neoborbonica di un sud vessato non vessato, anche perché devo dire la verità, certi episodi storici non si possono archiviare e risolvere con delle battute che sono spesso sbagliate, ma leggendo dei libri, approfondendo un certo tipo di cultura, perché se ogni volta la vogliamo mettere su questo antimeridionalismo del resto d'Italia, ma sbagliamo clamorosamente. Non mi piace questo tipo di cultura, non mi piace questo tipo di contrapposizione. Non c'è un nord che ce l'ha col sud e non credo nemmeno che un sud ce l'abbia con il nord, in una sorta di rivalsa che ha accompagnato alcune critiche che ci sono state durante la pandemia. Ecco, non mi piace questo clima che si crea. Secondo me si deve creare il clima delle validità imprenditoriali, delle persone che si confrontano tra di loro, non della latitudine a cui si vive, perché questo è un ragionamento assolutamente fuori luogo.
Pirlo vuole giocare con il 4-3-3 ma non può, Ronaldo non vuole fare la prima punta, Morato è mediocre perché una punta che fa 8 gol in campionato è mediocre, non hanno comprato un giocatore di ruolo davanti alla difesa, abbiamo un solo terzino sinistro, ma la colpa è di Pirlo, ok, dice il nostro ascoltatore. Sì, però questo è sempre il nostro solito ascoltatore che ha sempre difeso a spada tratta Pirlo. Io dico al nostro ascoltatore, coinvolgo in questo anche il direttore De Paola, che molte volte molti ragionano per pregiudizi. Qualche volta il pregiudizio devi mettere da parte. È vero che qualcuno non ha reso, è vero che da Morata ci si aspettava di più, ma questa squadra un po' più forte di altre nella rosa sarà. Questa squadra che ha vinto per 9 anni di fila non può proporre questo tipo di calcio, che è un non calcio. Allora, per quanto uno possa voler difendere Pirlo, e ci sta, perché magari è legato effettivamente a questo, oppure perché sta difendendo un proprio principio, arriva un momento come la gara di ieri nella quale si deve rendere conto che questa squadra non ha neanche personalità. Perché a volte bravissimo, bastava anche la personalità.
Io la penso assolutamente come te, ribadisco un concetto. Chi si ostina a proporre una tesi e poi la difende anche di fronte a un'evidenza contraria, sbaglia. Cioè, ma questo lo dico anche in campo giornalistico, perché quanti innamoramenti ci sono in campo giornalistico da parte di giornalisti che in qualche modo tifano per qualche cosa, ma anche per una presa di posizione su un allenatore, su un giocatore, eccetera, eccetera. Bisogna prendere atto, c'è un momento nella storia in cui, come dire, proprio la stessa storia ti presenta il conto. Il conto su Pirlo è stato presentato, quindi non c'entra la capacità e la simpatia, la bravura di un giocatore, di un ex giocatore come Pirlo. C'entrano altre caratteristiche nelle quali Pirlo non si è specchiato, che sono quelle dell'allenatore che sa comandare il gioco all'interno di una squadra nella quale ha giocato fino all'anno prima. Ecco, questa capacità, anzi questa incapacità mostrata da Pirlo va assolutamente sottolineata, va detta, e bisogna avere l'umiltà e la capacità di prendere atto della realtà e raccontarla per com'è, senza sentimentalismi, senza romanzare e senza cercare di portare per forza avanti una propria tesi, che in questo caso veramente diventa ridicola.
Allora, c'è Marcello, tifoso del Milan, e con questo ci salutiamo. Ho rubato qualche secondo in più al direttore De Paola, ma erano tante le domande, ho cercato di accontentarvi tutti. Buongiorno, eppure io temo ancora che la Juventus andrà in Champions e il Milan no. Pensa come credo, come mi affido ad Elliot e Gazzidis. Direttore.
Allora, io dico una cosa. Sì. Mettiamo, perché nel calcio le abbiamo viste tante. Se la Juve dovesse andare in Champions e vincere la Coppa Italia, io esonererei Pirlo, perché io ho visto, come tanti di voi, una squadra in balia di se stessa, nell'incapacità di fare gioco. E allora, se diciamo questo anno doveva servire a un neo allenatore per maturare e per poi porre le basi per un gioco convincente nella prossima stagione, questo diciamo impianto strategico è assolutamente naufragato, perché non si è mai visto un gioco concreto, si sono viste tantissime rivoluzioni di giocatori fuori luogo. Abbiamo visto Cuadrado in alto a sinistra, abbiamo visto Bernardeschi difensore a sinistra, abbiamo visto McKennie a destra, a sinistra e un po' al centro, abbiamo visto di tutto e di più. Ecco, Pirlo ha fallito, e ribadisco, anche se dovesse andare in Champions e anche se dovesse vincere la Coppa Italia, non basta per poter porre le basi per un futuro, perché a giocatori in questo momento la Juventus ha bisogno di una rivoluzione tattica e di prese di posizioni forti. Queste cose le può assumere un allenatore forte, non lo è stato nemmeno Sarri, che l'ha giudicato inallenabile. Quindi ci vuole un allenatore ancora più forte di Sarri.
Direi di sì, soprattutto dal punto di vista della personalità. Direttore De Paola, come sempre, grazie e ci ritroviamo lunedì prossimo.
Grazie a voi.